E come abbiamo annunciato, abbiamo in nostra compagnia il pastore della Chiesa Valdese di Firenze, Francesco Marfè. Buongiorno, grazie per essere con noi quest'oggi. Ben trovato.
Buongiorno a voi in studio, grazie a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Si parla ampiamente sui giornali del giubileo, il giubileo dei giovani. Direi che tra tante notizie pesanti di cui leggiamo appunto sui giornali, fa piacere vedere anche il volto di ragazzi e ragazze che in qualche modo fanno festa a partire dalla loro esperienza di fede, che poi naturalmente dovrà approfondirsi, come per tutti, no? Questo vale, ma insomma è una cosa che allarga il cuore. A proposito di Chiesa, io ho trovato anche oggi sul Corriere della Sera appelli della Chiesa, la lettera del 1917 di Benedetto XV, Paolo VI all'ONU, il sogno di Francesco, aboliamo la guerra, voci contro l'inutile strage, un articolo che vi segnalo su il Corriere della Sera, quest'oggi a firma di Andrea Riccardi. Nei giorni scorsi è anche uscito per Vatican News un articolo dal titolo Leone XIV, formare i sacerdoti alla fraternità con tutti, non a sentirsi condottieri solitari. Era il Papa che incontrava i formatori del corso di formazione organizzato dall'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Mi ha colpito questo appello alla fraternità con tutti, a non sentirsi condottieri solitari. Questa è una tentazione anche per i pastori evangelici, forse voi che siete sposati magari si sente di meno questo tema del condottiero solitario, non lo so adesso.
Ma guarda Roberto, intanto, come dire, premettendo che il giubileo è, come dire, quanto più identitario possibile della Chiesa Cattolica e quindi in quanto tale ciò che c'è di più distante dalla sensibilità e anche dalla teologia evangelica, diciamo che, se posso dire provocatoriamente, è difficile poter apprezzare qualcosa che riguardi il giubileo per quanto mi riguarda. Eppure sono apprezzabili le parole che il Papa ha detto in relazione al superamento della solitudine dei sacerdoti, perché in effetti quello della solitudine dei ministri di culto è un tema importante, forse per il cattolicesimo di più, ma non solo nel cattolicesimo, no? È una realtà che può riguardare tutte le chiese.
Perché,
sicuramente,
ecco,
anche
facci capire perché uno si deve sentire, c'è una comunità di fede che un pastore, un sacerdote serve, eppure c'è questo, a volte, questo senso di solitudine, come mai?
Perché pur essendo un ministero, diciamo un servizio profondamente comunitario, può diventare paradossalmente un luogo di isolamento, se sei circondato da persone, però spesso può mancare lo spazio dove esprimere la tua vulnerabilità, i tuoi dubbi, il tuo bisogno di cura.
Mm-hmm. E hai bisogno di essere esemplare, tra virgolette, quindi questo è un problema.
Sì, io credo in modo più o meno consapevole, con diverse gradazioni, però c'è, credo, in tutte le chiese l'idea che il ministro debba essere invulnerabile in qualche modo, no? È il rischio che il pastore diventi il condottiero solitario, come ha detto il Papa, no? È schiacciato dalla responsabilità e separato dal corpo della comunità che serve. Forse le chiese evangeliche sono più attrezzate rispetto al cattolicesimo, anzi sicuramente lo sono, no? Il Papa dice di ripensare il ministero in chiave condivisa, relazionale, fraterna. Da noi è già così, non bisogna ripensarlo, è già teologicamente e ecclesiologicamente strutturato così, però ricordarsi che non c'è missione senza comunità né guida spirituale senza accompagnamento reciproco è importante.
Certo, ecco, in che modo è possibile coinvolgere maggiormente la comunità di fede? Perché il problema non è semplicemente il tentativo da parte della gerarchia o dei sacerdoti di accentrare, no, le responsabilità, ma è anche il fatto che magari c'è una comunità che delega, tra virgolette, no? E quindi questo crea un problema. Non lo so se avviene così anche.
Sì, guarda, io lo dico con rispetto, ma anche con franchezza. Cioè, io credo che nel cattolicesimo c'è la questione molto più complicata, perché non è solo sociologica, organizzativa, ma è proprio profondamente teologica, no? Cioè, il Concilio Vaticano II e quindi poi di conseguenza il Catechismo della Chiesa Cattolica ha ribadito alcuni concetti che per il cattolicesimo sono fondamentali, tipo che il sacerdote agisce in persona Christi, no? E quindi è in un certo senso un alter Christus, l'ordinazione imprime un carattere ontologico indelebile perché è concepita come un sacramento, e questo porta delle aspettative, no, cioè non è solo il popolo di Dio, sì, è la teologia, cioè il fatto di essere coerenti con la loro teologia porta delle aspettative enormi, sia da parte del popolo che si aspetta di avere davanti un rappresentante in qualche modo diverso, quasi separato dal resto, ma anche non solo il popolo che idealizza i suoi ministri, ma anche gli stessi sacerdoti, no? che rischiano di caricarsi addosso un'immagine idealizzata che è difficile da sostenere umanamente. A me è capitato qualche volta con alcuni amici sacerdoti che hanno cercato uno sfogo, un momento di liberazione del peso, e l'hanno cercato con il conoscente protestante, perché fa pure fatica a dirsele fra di loro queste cose, quindi paradossalmente chi è più lontano e distante può ricevere meglio questo sfogo di frustrazione, di debolezza e di fragilità.
All'inizio io un po' scherzosamente ho detto, beh, comunque, diciamo, il fatto di aver famiglia fa la differenza, però in realtà non è uno scherzo, cioè penso che sia veramente importante per un sacerdote, per un ministro di culto, avere o non avere, insomma, una famiglia alle spalle, no? Magari dico anche una gran banalità, mi rendo conto, ma insomma...
Non lo so, credo che dipenda molto, c'è cioè una questione molto personale. Per quanto mi riguarda, io sono sposato, ho due figli, anzi un figlio e una figlia. Sicuramente il fatto di avere tre vocazioni, no? Quella, oltre al pastorato, quella, la vocazione essere marito, la vocazione essere padre, questo mi aiuta a bilanciare un po' le cose. E a un certo punto non bisogna far prendere tutto lo spazio a una sola delle vocazioni che Dio ha rivolto, e quindi in qualche modo questo diventa uno spazio anche di respiro, sì.
Anche essere tensione, però non solo di respiro, perché certo, a volte possono esserci dei problemi.
Sicuramente si precipita nella normalità in qualche modo, e questo aiuta il popolo di Dio, insomma la comunità, a non percepirti troppo diverso da loro. Come dicevo, noi siamo più attrezzati, ma non è solo una questione che il ministro di culto evangelico si può sposare, no? Cioè è proprio la comprensione teologica del ministero che fa la differenza.
Ma forse non è solo un bilanciamento, io penso che sia qualcosa di più, perché comunque, come tutte le esperienze umane, apre anche a comprendere meglio gli altri, a essere meglio recepito. Forse quella tensione di cui parlava Roberto può essere ancora di più dall'altra parte, nel senso che essendo da soli, quindi sicuramente permette di capire più anche i rapporti tra i giovani. Mi sembra un'esperienza che purtroppo è limitante per un sacerdote che non ha scelto lui di fare quella strada, ma avendo scelto di fare, deve sacrificare anche altre scelte umane che rientrano poi nell'ambito anche cristiano.
Allora io direi, ci ascoltiamo una canzone dal titolo Say the Word, di la parola. La cosa strana è che il gruppo si chiama Unspoken, non detto, vabbè, non so se questo è un paradosso, comunque dire la parola oggi, dire la parola di fede, non è mai stata un'operazione ovvia, ecco, in qualunque epoca storica. Oggi è certamente complicato. Tu hai poco fa hai detto, beh, io del giubileo salverei veramente poco.
Nulla. Del giubileo in sé nulla. Di quello che ha detto il Papa.
Vuoi ne parliamo tra un attimo, perché ecco, l'idea spesso è quello di cercare di coinvolgere, magari anche in un clima di festa, il popolo di Dio. Ne parliamo fra poco con il pastore valdese Francesco Marfè. Intanto, appunto, ascoltiamoci questa canzone di Unspoken, Say the Word. Io leggo sul Corriere della Sera di ieri, Giubileo dei Giovani, Papa Leone XIV, ragazzi attenti alla bulimia da social che porta alla incomunicabilità. Il pontefice parla dell'uso smodato dei nuovi media, noi iperconnessi e bombardati da immagini anche false, abbiamo bisogno di imparare a parlare in modo onesto e prudente. Tutto questo si inserisce nell'ambito del Giubileo dei Giovani. Visitano chiese e luoghi sacri, si fermano per pregare e assistere alle messe, quasi sempre celebrate nelle loro lingue dai sacerdoti che le accompagnano, cantano. I giovani di tutto il mondo, arrivati a Roma per il loro giubileo, sono ovunque e ovunque fanno sentire la loro festosa presenza. Per fare solo un esempio, ieri mattina intorno alle 9.30 alle Tre Fontane, il luogo del martirio di San Paolo, c'erano già tre nutriti gruppi, ciascuno con la propria divisa, le magliette del giubileo, diverse per ogni paese, 140 spagnoli, una quarantina di ragazzi di Caserta, persino 35 giovani dalla lontanissima Hong Kong, accompagnati da un altrettanto giovane sacerdote che ha celebrato nella chiesa sorta sul luogo della decapitazione del santo. Ma niente chitarre o tamburelli, una ragazza dei loro ha animato il rito con un pianoforte, suonando musica sacra classica. Tutti comunque non vedono l'ora di essere a Tor Vergata sabato sera per stare con Papa Leone, che continua idealmente a rivolgersi a loro come ha fatto dopo la sorpresa di martedì sera in piazza San Pietro, un lungo giro in Papa Mobile. Insomma, poi l'articolo continua. Il tema della festa, ecco, è un tema importante, nel senso che anche nella Bibbia, no, si ricordano le feste di Israele. Però tu all'inizio della nostra conversazione, mi rivolgo a Francesco Marfè, pastore valdese, insomma, segnalavi un certo imbarazzo, ecco, per queste manifestazioni. E magari adesso ci fai capire perché, però prima Claudio voleva aggiungere qualcosa.
Ma io vorrei raccontare la mia esperienza velocissima. Io non sono mai stato a un giubileo di giovani, anche perché, come dire, ci sono arrivato un po' più tardi a questo mio incontro, percorso con la fede. Però a me il giubileo ha cambiato la vita, ma non quel giubileo, diciamo, romano, ma il giubileo biblico. Cioè, quando io mi sono letto l'opuscolo di una chiesa evangelica che spiegava la differenza tra il giubileo romano e il giubileo biblico, mi si è aperto un mondo.
Una finestra che ti ha prima incuriosito.
Forse sarebbe...
Sentiamo a cosa ne pensa Francesco Marfè di questa tematica, ecco, diciamo così.
Ma guarda, io direi qui esattamente quello che ho detto prima, cioè le parole che tu hai citato adesso di Leone sull'utilizzo dei social media sono totalmente condivisibili. Il problema è il contesto in cui le dice. Il giubileo, adesso, mi dispiace sembrare antipatico, non c'è un imbarazzo, c'è, come dire, rispetto per la verità biblica. Non c'è nulla di più antitetico rispetto alla fede evangelica di quanto proclamato dal giubileo.
Perché?
Che la, perché il giubileo ruota intorno alla questione delle indulgenze, si potrebbe anche dire, anzi è così, no? Che proprio ciò che fonda il giubileo, cioè le indulgenze, è quello che ha fatto scaturire nel 500 la riforma protestante, no, questa idea di possedere e distribuire secondo il proprio criterio i meriti in vista della salvezza non ha nulla a che vedere con l'Evangelo della grazia di Gesù Cristo di cui leggiamo nel Nuovo Testamento. E ha ragione Claudio, invece sarebbe interessante recuperare il concetto biblico di giubileo, che non ha nulla a che vedere con l'autocelebrazione della Chiesa Cattolica Romana nell'anno santo, che è una serie di prescrizioni sul riposo della terra, il condono dei debiti, la liberazione degli schiavi. Sono temi, cioè, su cui sarebbe veramente interessante.
Senti, ma l'idea comunque... Di queste manifestazioni che cercano di coinvolgere emotivamente non solo i giovani, ora si parla dei giovani, ma anche di varie categorie, tra virgolette, del popolo di Dio, anche sul piano professionale. C'è stato anche il giubileo dei giornalisti, credo, insomma. È una buona idea? C'è qualcosa di positivo che tu vedi? Non lo so.
No, questa è sicuramente una buona idea, cioè trovare degli spazi dove vivere la fede e comprenderla anche alla luce della propria vocazione intesa come ciò che fai nella vita, e dedicarsi degli spazi, ritagliarsi del tempo per la riflessione, anche per vivere dal punto di vista emotivo. Non siamo fatti solo di pensiero, ma anche di emozioni. Questo va tutto bene, ma il fatto che sia collegato a questa idea millenaria, insomma questa dottrina millenaria del giubileo, così come è compreso il cattolicesimo, cioè non si può far finta che non esiste. C'è tutta la questione del pellegrinaggio, le indulgenze, insomma, anche se si tiene sullo sfondo, è ciò che fonda il giubileo. Se si cambiasse, se diventasse una sorta di Kirchentag, allora uno non potrebbe che apprezzare. Ma siccome il contesto in cui tutte queste cose vengono vissute e celebrate è quello delle indulgenze e del giubileo, non si può non dire che questo non ha un fondamento biblico e che anzi lo contraddice. Senti, questo con tutto il rispetto, non è che per questo non ha rapporti i rapporti ecumenici vanno curati, cioè, si devono avere, bisogna anche curarli, e la cura dei rapporti ecumenici è anche dirsi le cose come le si pensa, certo, con franchezza.
Senti, tu hai usato una parolaccia prima, Kirchentag, che cos'è? Proprio sì, in 30 secondi.
Sì. In Germania, in Germania c'è una grande chiesa evangelica che è l'insieme di diverse chiese, diciamo, regionali, sia luterane che riformate, e il Kirchentag è un grande evento nel quale le persone vengono richiamate, la dinamica è simile a quella del giubileo, ecco, però vengono richiamate per proclamare l'Evangelo, così come esso è annunciato nelle Sacre Scritture.
Bene, allora Francesco Marfè, grazie davvero per questo tuo intervento, grazie per essere stato con noi qui su RWS. Naturalmente, se ancora non sei in vacanza, insomma, ti auguriamo buone ferie, ecco, perché anche i pastori fanno le ferie, giusto? Mi sembra.
E riposarsi è un comandamento.
Bravo, esatto. Grazie mille, allora, a risentirci presto.